Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che la crisi abbia modificato le abitudini d'acquisto degli italiani non è una novità. Secondo quali logiche, all'apparenza anche contraddittorie, e quali priorità, quali conferme, new entry ed esclusioni nel carrello della spesa, un po' meno. È quello che ha indagato il Consumer Outlook 2024 di Nielsen IQ, che vi raccontiamo tra pochissimo. Eredità della pandemia, ma non solo, il commercio di prossimità trova la sua rivincita anche grazie a nuove alleanze con i pagamenti digitali. E poi, quali sono le nuove parole chiave del mondo dei consumi che danno valore ai prodotti? Le svela la tendenza protagonista del focus sui trend. Su tre oggi in Italia dichiara di vivere in una condizione economica peggiore del 2023 e l'80% degli italiani in difficoltà attribuisce al generale aumento del costo della vita la causa della propria situazione finanziaria, con i rincari dei prodotti alimentari in testa ai principali fattori che vengono indicati prima delle utenze domestiche. Questo spiega il perché per affrontare questa situazione il 96% delle famiglie italiane abbia progressivamente e radicalmente modificato le proprie scelte d'acquisto dei beni di largo consumo. Sono solo alcune delle evidenze del Consumer Outlook 2024 firmato Nielsen IQ, secondo cui il 50% degli italiani segue puntualmente la lista dei prodotti necessari, il 63% presta maggiore attenzione agli sprechi, il 50% acquista prodotti in promozione. Ecco che cosa ci ha detto Christian Centonze.
Il contesto è oggettivamente complesso, nel senso che siamo in un momento in cui si sommano fattori che vanno dall'inflazione alle tensioni geopolitiche al tema del cambiamento climatico. Diciamo che nelle preoccupazioni degli italiani in questo momento vincono quelle più quotidiane, quindi il rincaro dei prezzi dell'alimentare, il rincaro dei prezzi delle bollette. Quello che abbiamo visto è che queste tipologie di preoccupazioni tendono a insistere in modo particolarmente su un target estremamente importante, su un segmento estremamente importante della popolazione, che è quello delle famiglie con figli, no? Che in questo momento non riesce a dare prospettiva ai propri consumi perché è effettivamente stretto nel presente da una situazione economica complessa, anche perché già partiva da una situazione reddituale più bassa e abbiamo visto come i temi dell'inflazione si sono scaricati soprattutto su queste tipologie di famiglie.
Perso oltre il 7% del potere d'acquisto per le famiglie italiane, è un dato tra l'altro superiore alla media europea perché i salari non sono cresciuti in Italia. Questo quali dinamiche di spesa ha innescato?
Per il momento in realtà non vediamo delle differenze molto forti fra quelle che sono le dinamiche di spesa che abbiamo osservato in Italia rispetto alle dinamiche di spesa che osserviamo negli altri paesi europei. È più in prospettiva, diciamo, il tema di preoccupazione perché in questo momento l'inflazione ha colpito tutti i paesi in Europa, però negli altri paesi, diciamo, anche la sensazione dei consumatori, che è un'economia, se vogliamo, più vivace, gli consentirà di recuperare potere di acquisto, mentre in Italia è più forte la preoccupazione da parte delle famiglie che questo gap che si è creato, no, fra gli stipendi e i prezzi non sia destinato a riassorbirsi. Quindi un'altra volta, in questo momento le dinamiche sono simili fra i diversi paesi, va monitorato con attenzione quello che succederà nei prossimi anni perché la sensazione è che in Italia il problema possa essere un po' più strutturale.
In questo scenario emergono anche nuove consapevolezze e nuovi trend che testimoniano un'evoluzione dei consumatori, sottolinea l'amministratore delegato di Nielsen IQ e GfK in Italia, Enzo Frasio.
C'è un tema della sostenibilità molto importante, che non è più solo retorico ma è proprio concreto e reale, quindi la sostenibilità è quasi data per mandatory rispetto alle marche e alla distribuzione, e non è solo sostenibilità ambientale ma è anche sociale ed economica. Questo è un grande trend che troviamo in tutti i mercati che rileviamo, siano essi largo consumo che tecnologia. Vicino a questo c'è un concetto di premiumness molto importante. Abbiamo detto di mercati che stanno soffrendo, tutto quello che è successo non ha aiutato, però ci sono nicchie di mercato che stanno crescendo, settori, sottoindustri che stanno crescendo. Sono nicchie che vanno presidiate, dove la battuta di cassa, lo scontrino, è mediamente più alto rispetto ad altre parti di mercato. Quelle sono porzioni di mercato che caratterizzano dei consumi diversi, consumi premiumness, dei consumi dove ci sono famiglie, persone, individui con capacità di spesa più elevate, che riescono appunto ad investire di più se convinti positivamente dalla comunicazione delle marche e della distribuzione. Quindi, se posso rispondere con sostenibilità e premiumness, sono due capisaldi. Il terzo, perché sono sempre tre le cose, è il concetto di healthy. Ma non è solo un healthy da un punto di vista di largo consumo, quindi di prodotti healthy, ma anche di conservazione healthy, e quindi qui la full view legando la tecnologia e il largo consumo, quindi quali sono gli elettrodomestici in grado di riuscire a rispondere a questa esigenza di cottura diversa o di conservazione diversa dei cibi. Queste sono le tre tendenze che vediamo in questo momento.
Grande attenzione da parte vostra al tema della curva demografica delle generazioni, che impatterà significativamente negli anni a venire. Parliamo anche di silver economy, eccetera. Ecco, quali sono le evidenze in questo momento che guidano la vostra analisi?
Le evidenze sono molto concrete, quindi si basano su delle previsioni che Istat prima di tutto, ma anche altre grandi realtà stanno facendo, su quanto avremo a che fare con una popolazione che invecchia. Parliamo anche di ageismo, no? Quindi la logica, i nostri spunti e le nostre ricerche ci dicono di continuare sicuramente a focalizzarsi sulla alfa e la zeta, ma avere un occhio di riguardo sempre più importante per quella porzione di popolazione che tra poco rappresenterà il 35-40% del totale individuo Italia. Quella porzione di popolazione ha degli stili di vita diversi, degli stili di consumo diversi, una dieta mediale diversa, e di conseguenza quello che notiamo è che finora non c'è stato così tanto focus su questa parte di popolazione, e stiamo stimolando tutti i nostri partner a fare un pensiero molto concreto come raggiungere al meglio questa parte di popolazione, come riuscire a comunicare nel migliore dei modi con loro, come riuscire a fare in modo che diventino anche loro dei trendsetter, perché non sono solo i nipoti che convincono i nonni a fare certe cose, ma sono anche i nonni che convincono i nipoti a farne certe altre. Di conseguenza questo è un tema importante, lo stiamo condividendo con tutti e sarà sicuramente ciò che caratterizzerà i prossimi 5-10 anni.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma tra pochissimo ripartiamo dal commercio di prossimità e poi dagli elettrodomestici multifunzione al certificato di durabilità per gli articoli di lusso. Ecco i nuovi parametri che danno valore ai prodotti.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere Avere, ora parliamo di commercio di prossimità, di botteghe di quartiere. Lo facciamo con le iniziative messe in campo da American Express, un'alleanza fino a qualche tempo fa impensabile, ora invece costituisce uno degli assi della promozione di American Express in Italia e nel mondo. Ce ne parla Michele Viterbo.
È stato per noi questo un progetto ambizioso. Abbiamo osato per la prima volta con una comunicazione poco convenzionale, almeno per American Express. Poco convenzionale perché, prescelte le città in cui costruire il piano di comunicazione con dei negozi di quartiere, Roma, Milano e Napoli, abbiamo deciso di comunicare attraverso pannelli, cartelloni, pensiline degli autobus, vetrine degli stessi negozi nell'habitat in cui questi negozi hanno proliferato, ovvero i loro quartieri. Alcuni esempi per entrare subito nel vivo: la pasticceria Pompi, Elvis Leeds, negozio di abbigliamento, il famoso bar Sant'Eustachio di Roma, colorificio Nelli, pasticceria Marlà, Tita Bijou di Milano, Pizzeria di Matteo, Marinella e Talarico a Napoli rappresentano solo alcuni esempi delle oltre 150 affissioni e vetrine che abbiamo vestito nel mese di febbraio per, da una parte, promuovere ancora questi negozi di quartiere, dall'altra ringraziare le comunità locali che ospitano queste eccellenze dell'artigianato, del commercio italiano nelle comunità e quindi nei quartieri in cui viviamo.
Voi da tempo con il vostro progetto Shop Small sostenete il commercio di prossimità. Ricordiamo questo contesto generale in cui si inserisce l'iniziativa e qual è la filosofia alla base.
Ne sono felice perché Shop Small sta diventando sempre più noto in Italia e in Europa, rappresentando un brand già affermato negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove il progetto è stato lanciato da prima. In Italia abbiamo lanciato Shop Small nel 2020, non a caso, perché volevamo fattivamente dimostrare la nostra vicinanza e il sostegno ai negozi di quartiere. È una campagna a livello nazionale di American Express che sostiene e sviluppa il business dei negozi di quartiere.
Focus sui trend.
Sono sostenibilità, durabilità, utilità, multifunzionalità. Le nuove parole chiave del mondo dei consumi definiscono il nuovo concetto di valore dei prodotti. Ne parliamo con Deborah Bae di Next Atlas. Ciao Deborah, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto a chi ci ascolta.
Introduciamo questa tendenza che avete individuato, voi la definite evergreen value. Vediamo il contesto, che cosa è cambiato?
Allora, in un panorama economico sempre più complesso, i consumatori cercano di bilanciare il loro desiderio di gratificazione immediata con la necessità di investire in prodotti che offrano un valore duraturo. Il concetto di valore si rinnova intrecciandosi con aspetti come la durabilità, l'utilità e l'adattabilità. Per gli acquisti che richiedono un investimento, diciamo, più significativo, i consumatori prediligono prodotti e servizi che mantengano sempre attuale la loro utilità. In questo contesto, multifunzionalità e adattabilità permettono di distribuire la spesa su diversi aspetti, ma anche diversi momenti della propria vita, evitando che il valore dell'acquisto diminuisca col passare del tempo.
Una delle categorie principe in cui trova definizione questo nuovo concetto è sicuramente quella degli elettrodomestici. Infatti il primo caso ci arriva da lì, Deborah.
Sì, allora il brand italiano Barrazza ha progettato il primo sistema in grado di trasformare un forno incorporato in un sanificatore per ambienti. Il prodotto, che si chiama Zeffiro, è in grado di rimuovere i cattivi odori dall'ambiente cucina e purificare l'aria da virus e batteri grazie a un sistema a luce ultravioletta. Elettrodomestici come i sistemi forno stanno evolvendo in oggetti multifunzionali in grado di rispondere a diverse necessità. L'integrazione del sistema Zeffiro aggiunge valore al prodotto, dotandolo di una utilità che va molto oltre la sua tradizionale funzione e ampliandone le possibilità di utilizzo.
Flessibilità potremmo aggiungere appunto anche come altra parola chiave che nei device tecnologici trova perfetta declinazione. Il prossimo caso ci arriva da lì.
LG Electronics ha introdotto un prodotto che si chiama LG Stand By Me Go, praticamente un dispositivo mobile per interni ed esterni dotato da un display touch da 27 pollici. Il punto di forza di questo prodotto è la possibilità di offrire una soluzione innovativa ai consumatori che cercano intrattenimento portatile. Stand By Me Go permette di guardare un film, giocare ai giochi da tavolo o semplicemente creare un'atmosfera in qualunque scenario. Soluzioni flessibili che si adattano facilmente a contesti e attività diverse offrono appunto ai consumatori maggiore libertà di utilizzo. Migliorando la facilità di impiego, questi prodotti presentano un valore aggiunto rispetto ai competitors.
Con il terzo caso parliamo di domotica e di ottimizzazione delle risorse, potremmo dire, Deborah.
Allora, c'è questo nuovo progetto che si chiama EV Home Powered Partnership ed è un progetto di collaborazione intrapreso da Ford e Resideo Technologies. Resideo Technologies, che tra l'altro è un'azienda americana specializzata in soluzioni di smart home. Queste due aziende hanno lanciato questo progetto che ha la fine di esplorare il potenziale delle batterie per veicoli elettrici nella gestione dell'energia domestica. Il progetto mira a quantificare i benefici derivanti dalla combinazione della ricarica EV con i termostati intelligenti Resideo, riducendo potenzialmente le bollette elettriche mensili. Questo approccio strategico migliora l'utilità ma anche il valore percepito del prodotto, soddisfacendo esigenze specifiche degli utenti e anche aggiungendo un nuovo livello di funzionalità e praticità.
Infine la moda, siamo nel mondo del lusso con il quarto caso che da tempo sposa il concetto di sostenibilità con quello di durabilità dei prodotti a proposito di valore senza fine, valore sempre verde, diciamo così.
È un certificato che si chiama Certificate of Craft ed è un servizio offerto da Bottega Veneta ai suoi clienti, mirato a valorizzare le lavorazioni artigianali che contribuiscono al valore dei prodotti, specialmente degli accessori. Il certificato offre un numero illimitato di interventi di ripristino e riparazione per garantire che i prodotti mantengano la loro qualità nel tempo. Questo servizio focalizza l'attenzione sulla durabilità dei materiali e sulla diminuzione della necessità di sostituzione, assicurando un valore senza tempo ai prodotti acquistati.
Deborah Abae, grazie, alla prossima.
Grazie mille, alla prossima.
Il consumautore.
Sogna ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu.
È stata una delle esibizioni più apprezzate della serata delle cover di Sanremo, Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni in tandem con Alfa. Qualcuno ci ha visto quasi un passaggio di consegne generazionale. Da qui partiamo per la riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco.
Ben trovata Maria Luisa. Sì, una riflessione generazionale che Roberto Vecchioni continua anche nel suo ultimo libro appena pubblicato, Tra il silenzio e il tuono, che è un libro epistolare, sono lettere scritte a se stesso, da un se stesso che però ha prima 7 anni, poi 10 anni, poi 15 anni, quindi ripercorre un po' l'arco della sua esperienza e nello stesso tempo intercala queste lettere di un Vecchioni che cresce con invece lettere scritte da un Vecchioni adulto a una serie di personaggi più o meno conosciuti, si va da Walter Veltroni a Carlin Petrin, ma si arriva anche invece a un meno precisato Vigile Urbano e sono una serie di riflessioni che Vecchioni in questo periodo sente di proporre, ma lo fa con lo stesso spirito dell'esibizione a Sanremo, e cioè una riflessione sul tempo che passa e nello stesso tempo anche un lascito, un'eredità per dei Roberti Vecchioni più giovani, e quindi Alfa forse da questo punto di vista ha rappresentato un po' simbolicamente proprio un passaggio di testimone. La cosa interessante è che in queste lettere si parla della vita, ma c'è sempre comunque un'indicazione anche un po' introspettiva. Infatti lui dice, parlando del libro, ho scritto in realtà 2 monologhi, uno con questa interlocuzione di un nonno che non è il vero nonno di Roberto Vecchioni ma è una generazione più adulta, e l'altro invece al mondo, quindi aver coinvolto la propria anima nei confronti del mondo, rivolgendosi appunto a personaggi più o meno conosciuti. È molto gradevole e fa molto pensare, ecco, diciamo.
Sì, perché è un libro in cui i piani temporali si confondono, si mescolano, il prima e il dopo, e forse proprio in questa chiave introspettiva sta la chiave del dialogo tra generazioni anche lontane fra loro.
Sì, tra l'altro l'ultima lettera è una lettera, diciamo, a se stesso, si chiama proprio A me stesso, in cui c'è una sorta di appello all'ascolto, nel senso: ho parlato, ho scritto canzoni, ho insegnato, è arrivato il tempo di ascoltare. E dice: la verità è nella foglia, nel bacco da seta che annusa il vento, nel ragno acrobato di rete, la verità era nelle piccole cose mai osservate, mai considerate. Quindi è una sorta anche di riflessione su un senso della vita che spesso ci sfugge perché non ne siamo fino in fondo consapevoli. Quindi è anche un libro, diciamo, che aiuta le giovani generazioni a capire quanto sia importante dare senso alla vita.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Reggi in regia. Essere Avere finisce qui. Ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.